Allora benvenuti. Noi questa riflessione sulla violenza e sulla pace l'abbiamo già iniziata l'anno scorso. Abbiamo fatto diversi incontri e lo scopo è quello di cercare di riflettere a partire dalla Bibbia. Che cosa la Bibbia ci dice su questa problematica così importante, così tragica, che caratterizza un po' la storia dell'umanità. E quindi è un percorso che facciamo. Adesso qui, in questo incontro che facciamo adesso, richiamo il cammino fatto prima. L'anno passato abbiamo visto, così richiamo un momento anche per tutti, i primi 11 capitoli della Genesi, dove troviamo dei racconti simbolici. Non sono cronaca, ma sono racconti che mettono in scena dei personaggi che rappresentano la condizione umana. Sono chiamati dagli studiosi racconti fondatori, perché mettono a fuoco quello che è a fondamento della condizione umana. Allora, per esempio, il racconto di Caino e Abele vuole riflettere, è la riflessione che Israele fa sulla base della sua esperienza, su come mai la fraternità sia così difficile, come mai ci sia la competizione e addirittura la violenza. Cos'è che scatena questa cosa qua? E così pure il rapporto con Dio, nel primo racconto, i rapporti tra i popoli, con il diluvio, eccetera. Quello che anche da questi testi emergeva è che alla radice della violenza c'è la cupidigia, cioè la volontà di essere tutto e di avere tutto a dispetto di tutto. Questo, dicevamo, farsi padroni della realtà, quindi misconoscendo che la vita di ciascuno è segnata da un dono originario, che è il dono di Dio, ma che è il fatto che la vita uno l'ha ricevuta. Quindi questo, adesso naturalmente abbiamo impiegato diversi incontri per fare questo. Questo incontri di questo anno vogliamo approfondire. Allora, questa sera, come vedete dal titolo, l'incontro è consacrato ad Abramo e alla sua vocazione e missione. Perché? Perché con Abramo Dio cerca di riorientare la storia, che a causa della risposta libera dell'uomo è segnata dalla maledizione. Il progetto di Dio originario è benedire, la benedizione, che vuol dire la promozione della vita, della comunione, ma di fatto la storia è segnata dalla divisione, dalla violenza e quindi dalla maledizione. Allora il problema è come aprire una strada alla benedizione, alla vita, alla riconciliazione in una storia segnata dalla divisione e dalla violenza. Questo è il problema. Cosa dice la scrittura? La scrittura dice che bisogna guardare e imparare dal cammino che Dio fa percorrere ad Abramo. È come un cammino che apre un varco alla benedizione dentro una storia segnata dalla violenza. Allora, prima di tutto, anche se sono testi che chi frequenta un po' la Chiesa conosce, ma comunque leggiamo prima di tutto il testo della chiamata, che si trova all'inizio del capitolo 12 della Genesi, quindi subito dopo quegli 11 capitoli che ho detto parlano globalmente della condizione umana. Il Signore disse ad Abram, 12.1.3 è segnato lì, ma non è riportato: vattene, vai insomma, dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, entra e si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Questo è il testo. Anche a orecchio avete sentito quante volte ritorna il termine benedire, benedizione. Appare subito chiaro che collegato ad Abramo e alla sua vicenda c'è tutto il problema di riportare la benedizione nella storia. Allora, come si è interpretato qualche volta questo testo? Come, diciamo, una vita un po'... sì, perché è un po' che non ti vedevo. Si è interpretato come se fosse una chiamata alla vita religiosa. Allora, Abramo è chiamato a lasciare la famiglia e tutto, e a lasciare i suoi beni. Di fatto, se noi guardiamo anche il prosieguo del racconto, vediamo che almeno in prima istanza Abramo non lascia né la famiglia, perché parte con tutto il suo clan e anche con Lot, che è il figlio del fratello morto di cui è diventato tutore, e poi parte con i suoi beni, che ne aveva tanti. Voi, se avete tempo, lo potete leggere, ma comunque si dice: allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore, con lui partì Lot. Abramo prese la moglie, Lot e tutti i beni che avevano acquistato in Caran e tutte le persone, eccetera. Parte con tutta la realtà. Quindi, almeno in prima istanza, la chiamata non è a lasciare la sua famiglia e a lasciare i beni. Qual è il cuore di questa chiamata? Qual è il cuore della vocazione di Abramo, che poi diventa un appello per noi, una indicazione? Innanzitutto dobbiamo ricordare, facciamo un passo appena indietro, che il padre di Abramo, che abitava a Ur dei Caldei, cioè nel Babilonia meridionale, aveva già iniziato una migrazione ed era arrivato fino a Carran, al nord della Mesopotamia. E Abramo era parte di questa migrazione, per così dire, passivamente. Solo che a un certo punto, dentro questa vicenda, che è una vicenda che riguarda sempre anche la storia dei popoli, Abramo legge una chiamata. Dentro questa vicenda qui legge la chiamata, e ve l'ho segnato poi qua, ad assumere lo statuto di emigrante. La condizione di vita del nomade, rinunciando al diritto di residente, viene sollecitato ad abbandonare garanzie e diritti certi che derivano dall'essere insediato in un territorio preciso. Su questo poi ci torno, perché è essenziale. Invece di stare ben fisso nel territorio dove lui ha i diritti e a difendere questi diritti contro gli altri, è invitato a rinunciare in qualche modo a questa condizione anche di privilegio rispetto agli altri e di mettersi in moto. Rinunciare a garanzie e diritti che derivano dall'essere insediato in un territorio preciso. Adesso lo approfondiamo. Innanzitutto è significativo, e qui poi ho messo le indicazioni che voi potrete vedere, come la vicenda di Abramo lo presenta come uno che è sempre in movimento, che non si ferma da nessuna parte. Il nomadismo, l'essere per strada, il non fissarsi in un luogo preciso lo caratterizza. E sono poi questi movimenti, andrà anche in Egitto, quei movimenti stessi che vivrà Israele, che è un'altra maniera per dire che Israele deve identificarsi in questo che è il padre della fede. Anche la lettera agli Ebrei, vi l'ho messo al capitolo 11, dirà che Abramo ha vissuto sotto le tende. La tenda è tipica del nomade. In cerca della città il cui architetto è Dio. Questo è già interessante. vive sotto le tende, ma cerca una città, e la città è un luogo dove ci si ferma. Quindi, in qualche modo, c'è questo distacco, c'è questa rinuncia a difendere i propri diritti ad oltranza, ma non per masochismo, in nome di una convivenza che sia secondo il progetto di Dio, secondo la comunione, secondo la benedizione che Dio vuole portare nel mondo. Quindi, l'assumere consapevolmente la condizione di nomade, di emigrante, cioè l'essere spoglio di sicurezze gelosamente custodite, l'essere povero di diritti da difendere contro gli altri, costituisce la condizione fondamentale per realizzare il progetto di Dio, per ricostruire la fraternità tra le persone e i popoli, edificando una città alternativa a Babele, una città fondata sulla mitezza e non sulla violenza. Qualche esempio anche nella storia, anche al di fuori del cristianesimo, l'abbiamo avuto, se pensiamo per esempio a Gandhi o ad altre figure di questo genere. C'è la guerra, c'è la rivalità, c'è la contrapposizione. Come se ne esce? Come se ne esce? Se non c'è qualcuno che a un certo punto assume un altro atteggiamento. Non so se mi spiego, ma questo vale anche nei rapporti interpersonali. Se noi continuiamo a dire prima la Russia, no, prima l'America, prima l'Italia, no? Vabbè, prima l'Italia, si parla prima il Nord, d'accordo, prima il Nord, ma prima Bergamo. Allora non se ne esce più. Cioè, se c'è questo atteggiamento, questo è quello che mi pare dice qua il testo. Arriveremo poi a Gesù che dice il Vangelo non aveva dove sposare il capo. Quindi, in base alle considerazioni svolte fino qua, risulta chiaramente che Abramo è chiamato a dare un orientamento nuovo alla sua vita. Un appello anche per noi. Ciò comporta, ecco, va dalla tua terra verso la terra che ti indicherò, le due dimensioni. Va da, dice, uno stacco, una presa di distanza dalla logica della cupidigia del dominio. Per noi, per molti, non si tratta di abbandonare materialmente la propria città, la propria casa, ma si tratta di entrare in un altro atteggiamento che è proprio questo, la presa di distanza, lo stacco da quell'atteggiamento di possessività, di difesa d'oltranza di se stessi e del proprio spazio, che poi è fonte di conflitto. Quindi uno è questo, no? Quella logica di cupidigia che, come emerge dalle prime pagine della Bibbia, perverte le relazioni di cui è intessuta l'esistenza umana, aprendo la strada alla maledizione, alla divisione. Abramo però non lascia tanto per lasciare, parte in nome della terra della comunione, va verso la terra che io ti indicherò. Non si tratta solo di lasciare, di prendere una distanza, ma si tratta di orientarsi e preparare un cammino, con una vita, una relazione diversa. Quindi è chiamato a rischiare un tipo di vita alternativo caratterizzato non più dalla cupidigia ma dallo spossessamento. Si potrebbe leggere anche il Vangelo, poi magari cercheremo di arrivarci in questa linea qua. Qual è il cammino che Gesù percorre? Qual è il cammino che indica i suoi? E come parla delle varie cose, delle relazioni? Cosa vuol dire chi perde la vita la ritrova? Se il chicco caduto in terra non muore, non porta frutto. Che cosa vuol dire nella vita concreta? Quindi, per Abramo, si tratta di vivere un esodo liberante, di sperimentare una specie di nuova nascita, come lascia intendere il verbo uscire, che è impiegato al versetto 4 del capitolo 12. Qui la nostra Bibbia traduce: allora Abramo partì come gli aveva ordinato il Signore. E poi dice: Abramo aveva 75 anni quando lasciò Carran, era arrivato col padre lì, no? Ma lasciò, il verbo è quando uscì da Carran. Ora, siccome il verbo uscire è fondamentale in tutta la tradizione biblica, l'esperienza dell'esodo, di uscire da un certo mondo, dalla schiavitù, è importante mantenerlo, è importante sottolinearlo. Il nostro Abramo è chiamato a fare un esodo, poi lo farà Israele, ma intanto questo è, e quindi anche noi in qualche modo siamo chiamati a uscire da tutto un mondo. E questo verbo ritorna, adesso ve ne dico uno solo, al capitolo 15 ancora della Genesi, siamo sempre nella vicenda di Abramo, 15 versetto 5, Abramo ha ricevuto la promessa del figlio e il figlio non nasce. Allora Abramo è nella tenda e protesta con Dio. E Dio, dice il testo, lo fece uscire, che qui abbiamo questo verbo, e lo fece contemplare il cielo stellato, notturno. Lo fece uscire, quello è dentro nella sua tenda, ha una visione miope della realtà, non riesce ad andare molto oltre. È chiamato a lasciare questa situazione, a venirne fuori e a guardare con una prospettiva molto più ampia, riconoscendo la potenza di vita di Dio. Quindi questo è un termine. E quindi anche noi siamo chiamati a operare un'uscita. Quindi Abramo deve passare attraverso una trasformazione radicale che, per usare una terminologia presente nella tradizione di Paolo, comporta la fine dell'uomo vecchio e l'affermazione dell'uomo nuovo. La necessità di morire per nascere a una vita conforme al progetto di Dio trova conferma nel racconto delle migrazioni di Abramo. Lui a un certo punto arriva nella località di Hebron, che è una località molto importante anche nella tradizione biblica ed ebraica, perché è il luogo dove verrà sepolta sua moglie Sara e dove sarà sepolto lui stesso. Arriva ad Hebron e qui compra un pezzetto di terreno dove si trova una grotta dove appunto seppellirà. Quindi è questo il momento in cui in qualche modo Abramo iscrive il suo nome su un terreno, in qualche modo si lega a un terreno, si ferma, lo possiede. Ma quando lo possiede? Quando muore. Anche questo non è messo lì a caso, è significativo per dire che diventa residente alla fine, quando ha, come dire, consegnato totalmente la sua vita. Quindi si deve morire per risiedere nella terra della fraternità. C'è, come diceva anche il Cardinal Martini nel 2003, prima di arrivare a Gallarate era rimasto a Gerusalemme, come sapete, no? E intercedeva un po' per la pace, e lì già il conflitto palestinese, israelo-palestinesi, era tragico e creava morti. Allora lui aveva scritto poi una riflessione sulla pace e ricordava innanzitutto che la pace richiede un costo, bisogna essere disposti a pagare qualche cosa, e diceva anche a rinunciare a qualche cosa del proprio diritto per trovare una riconciliazione. Comunque sottolineava questo testo qui, che in qualche modo è una forma di morte, ma se ci pensate questo vale a cominciare dai rapporti interpersonali. Come si fa ad andare avanti, andare d'accordo, a superare i conflitti, se ognuno è schierato a difesa assoluta del suo diritto, delle sue ragioni? Questo vale a livello interpersonale, vale a livello di gruppo, vale a livello di popoli. Allora Abramo dà il proprio assenso all'appello di Dio che egli avverte di suonare imperioso nelle circostanze concrete in cui si trova a vivere. Anche questo è molto importante. L'appello di Dio anche oggi non ci arriva dall'alto, buttato giù. È dentro l'umanità, le sofferenze, le difficoltà della gente, nella misura in cui sono avvertite che Dio ci parla, ci interpella e indica una via di superamento. Prende le distanze da un mondo vecchio, inveterato nella logica mortificante della cupidigia. Ancora il Cardinal Martini, quando scriveva questa lettera, diceva: tutte queste violenze, poi lo diceva anche con le Torri Gemelle, devono farci riflettere sulla responsabilità personale, sul fatto che il male è radicato in ciascuno di noi e che ciascuno di noi è responsabile in parte, se volete, ma ciascuno di noi deve convertirsi, ciascuno di noi deve cambiare stile di vita. Vi ricordate col Covid quanti dicevano, a parte il tutto andrà bene, che invece non è andato bene niente, perché non va bene così le cose, ma quello che dicevano, bisogna cambiare stile di vita, ma poi finito cambiare stile di vita, andiamo quasi peggio. Allora bisogna imparare dalle cose e capire che appunto c'è un prezzo da pagare e c'è qualche cosa che mi deve mutare nel nostro cammino. Ora, Abramo può entrare in questa logica nuova perché si fida della parola di Dio che promette un futuro di benedizione a lui e agli altri. Cioè, anche questo è importante. Si cambia, prima di tutto, se si è soppesato come il modo di vivere fino allora portato avanti fa male, e non fa male solo agli altri, fa male a me. Vivere nella cupidigia, nella volontà di difesa a tutti i costi, non appaga, non stiamo male, ma bisogna averlo percepito questo, se no non cambi. Quindi bisogna aver capito questo, e bisogna aver capito che giocarsi e perderci anche per preparare quel cammino lì e per almeno gustarne qualche cosa, vale la spesa. Se non facciamo questo, cambia niente. Se dobbiamo cambiare stile di vita, quelle cose vanno meglio e ciao. Quindi il problema dell'interiorità. Nella figura e nella storia del pastore Abramo, come abbiamo già detto, Israele legge i tratti che devono caratterizzare la sua identità profonda. È un popolo di pastori nomadi, come dicono quando sono in Egitto, capitolo 46 della Genesi, sono andati da Giuseppe, sono accolti. Allora il faraone dice: ma voi cosa fate? Noi siamo pastori. Ah sì, sì, bene, bene, anche perché erano ben contenti di non fare loro quel tipo di mestiere. Popolo di pastori nomadi in cammino verso una terra in cui abitare è chiamato a riconoscere e assumere questa condizione itinerante, una dimensione che deve essere mantenuta sempre. Anche dopo la sedentarizzazione, quando arrivano nella terra e si fermano e abitano le case e non più sotto le tende, Israele deve conservare l'animo del nomade. È quello che vale anche per noi. Cosa vuol dire non essere insediati, essere, in un dinamismo, essere in ricerca, non essere attaccati? Questo è il punto. Si potrebbe leggere anche la prima lettera di Pietro, se avete voglia. Vedete che nell'intestazione e all'inizio l'autore parla proprio dei cristiani, delle comunità, come gente in cammino. E dice che sono paroicoi, da cui deriva il termine parrocchia. E paroicoi vuol dire quello che abita vicino al residente, è un'espressione per dire uno che abita ma come di passaggio, che non è insediato. Ecco, quindi insomma, è una ripresa importantissima che troviamo poi anche nel Nuovo Testamento. Ora, quindi, anche quando si è insediato, quando è sedentarizzato, Israele deve fare memoria da dove viene, deve fare memoria che quello che ha lo ha ricevuto. E allora per questo è importante, per esempio, ricordare che la terra è stata donata. Nel libro del Levitico, qui l'ho messo, capitolo 25, versetto 23, Dio dice: la terra è mia e voi siete presso di me come, si potrebbe tradurre così, emigranti stranieri e come residenti temporanei. Si traduce spesso come forestieri e ospiti, ma insomma quello è il senso. E come vedete poi nelle citazioni successive, questi due termini, forestiero e ospite, ritornano varie volte nella scrittura per indicare la condizione del singolo e del popolo credente. Quindi questo è. Se non c'è questa coscienza che tu non sei padrone, che hai ricevuto e che quello che hai ricevuto fruttifica nella misura in cui lo condividi, se non c'è questo c'è poi la rivalità e c'è la distruzione del progetto di Dio. Anche le feste di pellegrinaggio che si faceva in Israele, sapete che erano soprattutto la festa di Pasqua, di Pentecoste, delle capanne che ricordava il cammino nel deserto, erano feste per fare memoria degli eventi fondamentali come l'esodo, la liberazione dall'Egitto, che determinavano l'identità di Israele come popolo liberato, come donato. Una volta si dava il nome a Deodato, no? Ricordate? Che poi in ebraico è Netanyahu. Netanyahu vuol dire dono di Dio. Come Natanaele, perché El è il nome generico di Dio. Il verbo Natan è il verbo dare, donare. E Yahu è Yahweh, il nome di Yahweh, quindi, però è la stessa cosa. Solo che appunto poi il dono di Dio bisogna anche farlo fruttificare. Vabbè, quindi quanto detto mostra da una parte come Israele sia chiamato ad essere un popolo in stato perenne di esodo e dall'altro come l'assumere consapevolmente tale condizione nomadica sia indispensabile per preparare una terra dove dimorano la giustizia e la pace. Solo che questo richiede appunto, e richiede qualcuno che incominci. Allora nella storia ci sono stati coloro che, poi non sempre è andata così, perché viene una generazione successiva e si rimangia quello che è sperimentato. Quindi questo è un po' il testo e la via che viene indicata. Poi la volta prossima continueremo con Abramo, perché ci sono altri aspetti da mettere a fuoco, ma intanto questo è fondamentale. Naturalmente poi bisogna tradurlo nella propria vita, nella condizione. Cosa vuol dire per me, per la mia famiglia, per il mio gruppo, vivere questa dimensione? Ecco, certo. Però maturare questo fatto, e del resto i grandi santi hanno vissuto questa dimensione. Vorrei, lo utilizzerò anche poi in altre cose, concludere con la preghiera di San Francesco. Non sono parole, le ha vissute e ha indicato un cammino che è molto importante, molto significativa. Leggo piano in modo che ognuno può ripeterla lui personalmente. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove è odio, fa che io porti amore. Dove è offesa, che io porti il perdono. Dove è discordia, che io porti l'unione. Dove è dubbio, che io porti la fede. Dove è errore, che io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza. dov'è tristezza, che io porti la gioia, dove sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare, di essere compreso quanto di comprendere, di essere amato quanto di amare, poiché è dando che si riceve, perdonando che si è perdonati, morendo che si risuscita a vita eterna. Sembra che sia una preghiera che si inserisce benissimo nelle cose che abbiamo detto, magari un'altra volta la fotocopio così possiamo averla e anche recitarla insieme, e che interpreta in maniera anche molto forte quello che abbiamo cercato di dire, quello che siamo dicendo. Naturalmente uno misura la distanza della sua vita da questo che dice Francesco e quello che ha vissuto, ma questo non è un motivo per fermarsi, è un motivo per andare avanti con umiltà, fidandosi del Signore e della sua forza. Ecco.